La pagina regionale e locale. L'evasione fiscale in Sicilia ammonta a circa 1 miliardo di euro secondo una stima del presidente di Riscossione Sicilia, a comunicarlo il presidente della regione Rosario Crocetta, il quale anticipa che lo studio sarà oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica per indagare sul fatto che proprietari di yacht, di immense proprietà immobiliari, di aziende, parchi di autovetture di lusso ed epoca, di residenze e di alberghi dichiarano in diversi casi persino zero reddito. Secondo il governatore, basterebbe recuperare questo miliardo per innalzare il PIL della Sicilia dell'1,5%, garantire il reddito di cittadinanza a tutti i disoccupati e per incrementare fondi per lo sviluppo. Per chi non ha pagato o ha pagato irregolarmente i canoni di concessione demaniale, arriva in Sicilia la sanatoria fiscale, un maxi sconto per gestori di lidi, pub, ristoranti e anche per proprietari di case e altri immobili costruiti non abusivamente ma poi finiti nel mirino per motivi economici. È l'effetto di una delle norme della finanziaria appena approvata ma non ancora pubblicata, una norma frutto di un emendamento d'aula passato nella notte con il parere favorevole dell'assessore al territorio Maurizio Croce, che ha un contenzioso pendente per canoni di concessione, può recedere volontariamente e pagare in un'unica soluzione appena il 30% della cifra contestata dalla Regione, oppure può optare per la rateizzazione in 6 anni versando in totale il 60% del dovuto. In questo modo si estingue qualsiasi altra sanzione e si chiude lo scontro con la Regione. La norma, spiegano all'assessorato al territorio, prevede che possano essere chiusi in questo modo i procedimenti pendenti fino al 30 settembre del 2015 e il termine che coincide con quello entro cui fare la domanda di sanatoria all'assessorato. Salvini come Renzi, basta passerelle e chiacchiere e lo striscione con il quale una 50ina di persone hanno contestato il leader della Lega Nord Matteo Salvini appena giunto a Villabate, centro alle porte di Palermo, per un comizio elettorale. I manifestanti che hanno lanciato uova e pomodori sono stati tenuti a distanza da un cordone di poliziotti in tenuta antisommossa. Chiusa l'istruttoria della Protezione Civile relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi in Sicilia a causa del cedimento del viadotto Chimera e di altri pericoli che insistono su diverse province siciliane. Sarà possibile, sin dalla prossima seduta del Consiglio dei Ministri, poter deliberare lo stato di emergenza ed intervenire con gli strumenti necessari sui pericoli incombenti per ripristinare immediatamente le vie di comunicazione interrotte, in particolare il viadotto Chimera, dove è previsto il contenimento della frana e la realizzazione di una bretella di deviazione di circa 1,5 km. Da 5 mesi gli agricoltori colpiti dalla gelata e dalla grandinata di Capodanno attendono che il governo mantenga le promesse a suo tempo fatte e impegni le risorse necessarie per poter affrontare e risolvere i problemi di centinaia di agricoltori che hanno visto le loro aziende e i loro raccolti distrutti dalle avverse condizioni climatiche della notte di San Silvestro. Lo dichiara l'onorevole Enzo Vinciullo, vicepresidente vicario della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Con una interrogazione parlamentare ho presentato ieri, afferma Vinciullo, ho chiesto ancora una volta all'assessorato dell'agricoltura di sapere perché si continua a perdere tempo e perché non vengono impiegati 5 milioni di euro che a suo tempo furono individuati come possibili risorse da utilizzare per far fronte ai danni subiti. C'è il provvedimento del governo nazionale e c'è anche un parere di massima da parte della Comunità Europea. Quindi, conclude Vinciullo, non si capisce perché si continua a perdere tempo, a meno che questo governo non voglia che con i trattori andiamo ad occupare l'assessorato dell'agricoltura e la presidenza e solo allora forse si deciderà ad agire ed operare. L'Etna è nuovamente in eruzione, una lunga colonna di fumo rossastro è stata ben visibile questa mattina per circa 20 minuti. Sulla sommità dell'Etna, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli di oggi a Catania, è un fenomeno ricorrente quando il vulcano è in eruzione. Il turismo rurale come alternativa di viaggio e di scoperta per apprezzare alcuni tra i luoghi più suggestivi ed affascinanti in Sicilia e la proposta del percorso delle torri e delle primizie, progetto realizzato dall'Associazione Culturale Glocal e finanziato dalla Regione Sicilia nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013, misura 313, incentivazione di attività turistica azione B. Tra gli itinerari proposti c'è quello denominato trekking a Cava d'Ispica e proprio all'interno del parco archeologico. Sabato 16 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, verranno presentati e promossi 6 differenti itinerari che valorizzano la natura, le tradizioni e le aziende del territorio con un'offerta turistica capace di proporre anche mezzi alternativi e ancora poco usati come le biche elettriche e le biciclette a pedalata assistita in modo da poter soddisfare ogni esigenza. L'evento di sabato 16 maggio del percorso delle torri delle primizie si inserisce all'interno della manifestazione organizzata dalla sovrintendenza che in contemporanea vedrà l'apertura serale e numerose iniziative artistiche e culturali nei musei di tutta Europa. A Cava d'Ispica, a partire dalle ore 21, si alterneranno installazioni sonore, musical, degustazioni, mostre ed un servizio accoglienza e guide che faranno visitare l'affascinante sito archeologico. Si insediano oggi 3 commissari prefettizi che guideranno il comune di Scicli per i prossimi 18 mesi. Si tratta di 2 viceprefetti e di un funzionario della carriera finanziaria. Tania Giallonco, viceprefetto vicario ad Enna, guiderà la triade, nominata anche il viceprefetto Antonietta D'Aquino, in servizio presso la prefettura di Messina, e Gaetano D'Erba, direttore del settore finanziario presso la prefettura di Siracusa. Il funzionario ha già svolto questo incarico alla prefettura di Ragusa. La triade prefettizia ha il compito di guidare il comune per ristabilire le condizioni di legalità nei procedimenti amministrativi e gestionali. Da oggi attivo a Ragusa il nuovo parcheggio stazione con 200 posti auto previsti nei 2 livelli sotterranei ricavati all'interno della piazza attraverso un intervento programmato dal Comune di Ragusa con i fondi CIPE. L'apertura del nuovo parcheggio stazione consente di offrire un numero maggiore di posti auto, comodi e veloci da raggiungere, sempre a ridosso del centro storico e in un'area in cui è possibile anche prendere il minibus AST che porta Ragusa Ibla. Dunque, sia i turisti che i residenti potranno facilmente parcheggiare la propria auto, sempre videosorvegliata, e raggiungere il quartiere barocco sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Il commissario straordinario della provincia regionale, oggi libero consorzio comunale, dottor Giovanni Corso, assunte le funzioni di giunta provinciale, ha deliberato la prosecuzione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti disabili che frequentano gli istituti di istruzione superiore fino alla conclusione dell'anno scolastico. Contestualmente, il dottor Corso, con i poteri di giunta provinciale, ha autorizzato l'impegno di spesa per 125.000 euro sull'esercizio provvisorio del bilancio e di previsione. La prosecuzione del servizio è stata affidata agli stessi soggetti che hanno assistito gli studenti negli scorsi mesi. Siglato presso la sede del Consorzio Universitario di Ragusa l'atto di transazione stragiudiziale fra il Consorzio, rappresentato dal Presidente Avvocato Cesare Borrometi, e la Scuola Stagno dal Contras di Modica, sede decentrata del corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale dell'Università di Messina. L'accordo conferma la piena volontà delle parti a proseguire nella collaborazione in essere originata dalla convenzione originaria, riducendo tuttavia forfettariamente e rateizzando in 18 mesi gli impegni finanziari pregressi del Consorzio, che da 4 anni era in posizione debitoria crescente nei confronti della scuola, a fronte del suo impegno a liquidare alla scuola una quota ridimensionata purché nelle scadenze prestabilite. In questo modo il consorzio potrà sanare la sua posizione debitoria nei confronti della scuola, che assicura il servizio di segreteria universitaria del corso di scienze e servizio sociale e la condizione dei tirocini obbligatori, mentre la scuola potrà recuperare, sia pure in misura ridotta e rateizzata, una liquidità sempre più necessaria per poter assicurare il suo servizio essenziale alla comunità accademica. Anche la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, come comunicato dal parlamentare regionale Enzo Vinciullo, ha espresso il proprio parere positivo sul progetto di massima per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Cassibile. Da oggi, quindi, afferma Vinciullo, l'ANAS non ha più motivi per ritardare l'inizio dei lavori che tanti disagi sta procurando ai cittadini di Cassibile. Senza voler fare polemica con alcuno, però è diventato veramente insopportabile l'idea che su ogni cosa deve intervenire la politica a supplire le inadempienze di chi è tenuto a dare invece le risposte ai cittadini. Infatti, dal mese di settembre dello scorso anno il ponte è chiuso e nessuna sollecitazione finora era bastata. Solo con l'intervento diretto e l'incontro di alcune settimane fa, ha concluso l'onorevole Vinciullo, siamo riusciti a venire a capo della problematica e a risolverla positivamente. Soddisfazione degli amministratori spicesi dopo l'ottenimento della bandiera blu per l'anno corrente. Ricevuta la notizia pervenuta da Roma, il sindaco Piero Rustico e l'assessore al turismo e alla bandiera blu Teresa Amendola Gine hanno promosso una conferenza stampa. Nel corso di questa, alla quale hanno partecipato anche il vice sindaco Cesare Pellegrino, l'assessore Paolo Mozzicato, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Quarrella e il consigliere comunale Pietro Zocco, il sindaco Piero Rustico e l'assessore Amendola Gine hanno reso noti ai giornalisti i dati che hanno consentito alla città di Ispica di conseguire anche quest'anno l'ambito riconoscimento. Presenti all'incontro con i giornalisti anche i dipendenti comunali, componenti lo staff Bandiera Blu, dirigente del settore servizi alla città Salvatore Nigito, i dipendenti Giovanni Di Luca e Nunziatina Migliorino, nonché dai tecnici Giuseppe Caschetto, Natale Lorefice, Salvatore Migliorino e Riccardo Puglis. Rivolgo il mio applauso, ha detto il sindaco, ai dipendenti comunali dello staff Bandiera Blu per l'eccellente lavoro svolto ed il lusinghiero risultato conseguito. È motivo d'orgoglio per la comunità intera che in un contesto di inasprimento dei parametri di valutazione e di riduzione delle spiagge premiate, il comune di Ispica sia stato scelto con due spiagge, Santa Maria del Focallo e Ciriga, che rappresentano al meglio la nostra città fra i 5 comuni siciliani prescelti dalla FEE. L'apprezzamento di un organismo internazionale è il segno tangibile del lavoro svolto con competenze e passione, orientato ad uno sviluppo strutturale della fascia costiera e del turismo ecosostenibile di qualità, ha affermato l'assessore Amendola Gine, complimentandosi con i dipendenti. E ancora una volta, grande risultato, ha affermato il sindaco Piero Rustico, essere fra i 147 comuni italiani che possono fregiarsi della bandiera blu, rappresentativi delle 280 spiagge che corrispondono circa il 17% delle spiagge premiate a livello internazionale. La soddisfazione è ancora maggiore se si considera che proprio realtà vicine come i comuni di Ragusa e Marsala non sono riuscite a mantenere l'ambito riconoscimento. Confermare anche per quest'anno la bandiera blu per le spiagge del litorale ispicese è inevitabilmente occasione di grande soddisfazione sia per l'amministrazione comunale e mia personale, perché ci permette di godere di un risultato a vantaggio dell'intera comunità locale e dello sviluppo turistico del territorio. Nel quadro del 65° anniversario di presenza della diocesi di Noto, dell'Unitalsi, un evento importante segnalerà tale ricorrenza. Il passaggio delle reliquie di Santa Benedetta Subiros della nostra chiesa locale. Bernadette morì il 16 aprile del 1879, dopo 30 anni dalla morte fu effettuata una ricognizione del corpo che si rivelò intatto. Dal 3 agosto 1925 il corpo fu conservato in un'urna a Nevers. Dall'urna sono state prelevate alcune reliquie. Esse giungeranno per la quarta volta in Italia e dopo essere state venerate a Roma e in Vaticano, saranno presenti anche nella nostra diocesi da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno prossimi, facendo sosta a Modica, Fregentina, Pozzallo, Pachino, Rosolini e Noto. A Rosolini le reliquie arriveranno martedì 2 giugno alle ore 20:15 in Piazza Europa, da dove si snoderà una processione lungo Corso Savoia fino alla Chiesa Madre. Alle ore 21 è prevista la celebrazione di una Santa Messa e a seguire veglia di preghiera con esposizione delle reliquie di Santa Bernadette sino alle ore 24. Mercoledì 3 giugno, Santa Messa presso il Santuario Sacro Cuore, a seguire esposizione delle reliquie di Santa Bernadette e preghiera personale. Alle ore 18:30 presso il Santuario Sacro Cuore, Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Antonio Staglianò, ordinario diocesano di Noto. Alle ore 19:45 saluto alla reliquie di Santa Bernadette, trasferimento a Noto. Anche Rosolini sarà presente alla 36esima edizione dell'Infiorata di Noto, che si svolgerà dal 15 al 17 maggio prossimo. Aderendo infatti all'invito del sindaco di Noto, l'amministrazione comunale usufruirà uno stand messo a disposizione gratuitamente dal comune di Noto nello spazio riservato denominato Piazza del Sud-Est Val di Noto. All'interno dello stand, allestito a cura dell'Associazione Turismo, saranno esposti prodotti tipici enogastronomici nonché materiale promozionale del territorio rosolinese. Rimaniamo ancora a Rosolini, non si registrano al momento novità di rilievo sul fronte politico cittadino dopo le dimissioni dalla carica di assessore comunale della signora Maria Gugliotta, anche se le rappresentanze delle forze politiche della coalizione pare siano già al lavoro per la sostituzione. Dimissioni che praticamente potrebbero anticipare i tempi del ventilato rimpasto in virtù del programma sottoscritto prima dalla mini tornata elettorale del 15 marzo scorso, che vedrà il coinvolgimento diretto nella gestione amministrativa del movimento che fa riferimento al parlamentare regionale onorevole Pippo Gennuso. Una new entry già preventivata e quindi non dovrebbe provocare mal di pancia. Come ribadiamo, sempre il condizionale in politica è sempre d'obbligo, anche perché proprio in vista di questo rimpasto o rimodulazione, se così si vuole chiamare, qualcuno chiede un avvicendamento in toto dei componenti e quindi nuovi assessori. A questo punto c'è solo da attendere nella speranza che tutto possa essere risolto nel più breve tempo possibile e, come affermato ieri dal sindaco Calvo, proseguire il lavoro amministrativo per dare risposte concrete alla città. E siamo arrivati così alla fine del nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.